Sì, dunque io ho accettato volentieri la proposta che è stata fatta durante un'assemblea dell'ADS, dell'Associazione degli Scrittori Svizzeri, ADS, autori e autrici della Svizzera. Hanno fatto una proposta ai membri, alcuni membri della nostra associazione, di lavorare a questo Museo dell'Immaginario delle MIM, Musée Imaginaire de Migration, no? Mi sembrava interessante. Allora, siccome io ho già lavorato con la storia orale, che mi dicevi prima, voi siete specializzati in questo tipo di genere letterario, si può dire, no? Perché in Italia noi abbiamo degli esempi importanti di storia orale, come Nuto Revelli, che ha lavorato con i contadini del Piemonte, e le donne anche, attenzione, quindi. Nel mio lavoro di scrittore io ho coltivato un po' la storia orale, capite? Il mio italiano? Sì. Quindi ho colto questa occasione perché noi siamo sempre alla ricerca di temi per scrivere, no? Questo andava bene per me. Però dentro in questo lavoro c'è anche una storia di emigrazione, perché mia figlia è emigrata a Ginevra. Una delle mie, anzi, tutte e due sono emigrate, una a Sion e l'altra una piccola migrazione, no? Non come quella di Lucerna che dicevi prima. Louisville è un po' più grande, perché adesso Ginevra è lontana per noi, eh? È più vicino Milano per noi. Io in 40 minuti sono a Milano, 6 ore, no, 5 ore e mezza sono a Ginevra. Allora, le mie figlie sono emigrate, una è emigrata a Ginevra e lì ha conosciuto una donna senegalese che si chiama, è un nome fasullo, eh? Abbiamo cambiato i nomi perché, così, per rispettare la privacy. Ha conosciuto questa ragazza, donna senegalese, è diventata amica sua e lei ha raccontato la sua storia a mia figlia. Poi un giorno l'abbiamo invitata a casa nostra, la donna senegalese. Io l'ho conosciuta e ho scritto, ho preso degli appunti sulla sua storia ed è nata questa, la prima storia di una donna che viene in Svizzera con un permesso, non so qualche tipo, forse turistico, ma poi diventa clandestina. No? Voi sapete, ci sono il problema dei clandestini, dei sans-papiers. L'altro giorno abbiamo visto come dire, una manifestazione dei sans-papiers, no? La marcia dei sans-papiers. Voilà. Sono cose che esistono e bisogna anche capirle queste cose, no? Perché talvolta la Svizzera è un po' chiusa. No, è aperta, come dicevi tu, ma è anche chiusa, no? A queste due. Noi cerchiamo di andare nella direzione dell'apertura, insomma. Allora, io ho scritto questa storia della ragazza senegalese e poi la seconda storia è Maria. È una donna analfabeta, questo è un problema molto grave, c'è ancora l'analfabetismo e non è molto diffuso, ma per fortuna, però c'è l'analfabetismo di ritorno che è molto diffuso, non so come si dice in tedesco, analfabetismo di ritorno, come si dice? Cioè, quelli che hanno imparato a scuola a scrivere e parlare, poi dimenticano. Ja, funzionale. Ja. Hai un altro problema. Questo invece è analfabetismo vero, cioè una donna che non ha imparato a scrivere per motivi vari. Oh, mia figlia, la stessa figlia che è emigrata a Ginevra, ha lavorato in un'associazione umanitaria che si interessa di donne analfabete e ha fatto un lavoro scientifico, ha registrato col magnetofono, no? Voilà. Allora io ho preso questa registrazione che era molto lunga e ho cercato di tirarne fuori il succo, cercando di rispettare lo stile molto fresco della testimonianza, no? Perché c'è una testimonianza in italiano e in francese, bilingue. Ho rispettato questo bilinguismo. E questa è una testimonianza molto drammatica, tra l'altro. Quindi abbiamo in questo mio lavoro due donne di due generazioni diverse, di due continenti diversi, ma che hanno a che fare tutte e due con l'emigrazione. Voilà. Se volete vi leggo una pagina della prima. Allora, La prima è intitolata La mia pelle nera. Allora, quando io dentro parlo di negra, metto tra virgolette questo termine perché oggi negro è spregiativo, no? Si deve dire nero. Però la mia donna, la mia testimone dice negra, no? Dice negra, allora io ho rispettato. La mia pelle nera, Ginevra. Il primo bus parte alle 5:21 da Charmilly. Un quarto d'ora fino alla stazione, poi cambio e un altro quarto d'ora. È ancora buio e io mi confondo con il colore della notte. Mi mimetizzo. Ma talvolta c'è qualcuno che mi vede e mi invita a bere qualcosa. Vuole imbarcare la negra. Già alle 6 di mattina la nostra carne gli fa gola. Io non lo guardo. Vado dritta al lavoro e per tutto il giorno sto chiusa nel mio ristorante. Poco socievole, mi ha detto il principale. Se vuoi fare questo lavoro devi essere socievole, ha detto il mio benefattore. Devo farmi sfruttare col sorriso sulle labbra. A mezzogiorno non riesco a mangiare, non ho appetito. Così in questi 4 anni sono dimagrita, ma il mio corpo di senegalese è rimasto ben sodo. E voglio tenermelo. Tutto mio, la mia pelle nera. Guarda mamma, ha gridato spaventato un bambino l'altro giorno, prendendomi di mira con il suo dito, e poi è scappato. Mi prendono di mira sul primo bus, per strada, al ristorante. Allora, qui c'è il tema del razzismo. Il razzismo è ancora diffuso, no? Una negra a che serve? Gli uomini pensano che ci sta. Non siamo mai prese per quello che siamo, ma per quello che diamo. La sera ho smesso di uscire, preferisco dormire. E nel sonno vedo il Senegal, la mia terra perduta, il mio mare. Strano, sogno il Senegal, ma nel sogno le persone sono quelle di qui. C'è questa ambiguità, no? Tra la terra di partenza e la terra di arrivo, no? Eccetera. Va avanti, vi leggo solo queste righe per capire, per darvi un frammento di questa testimonianza. La prima parte è ambientata a Ginevra e poi è una parte abbastanza interessante perché c'è il problema dei funzionari che lavorano a Ginevra, i funzionari che sfruttano, questa è una cosa piuttosto grave, che sfruttano la situazione dei clandestini. Cioè, i funzionari sono persone benestanti che dovrebbero difendere la legalità, però qui c'è una denuncia di una illegalità. Poi questa ragazza, dico ragazza ma era già una donna, a un certo punto se ne torna in Senegal, non vuol più saperne di Ginevra, va via. E infatti la seconda parte è ambientata a Dakar, nel Senegal dove mia figlia è stata. E sono, diciamo che questa testimonianza è basata sui fatti veri, non è che non ho inventato niente. Voilà. Seconda parte. La seconda parte è il racconto di Maria. Maria è una donna analfabeta, come vi ho detto, che ha avuto una storia molto drammatica, una madre che ha avuto 18 gravidanze. 18 gravidanze è una cosa pazzesca. 18 gravidanze. E poi ha perso alcuni figli. Una cosa terribile. E vedete, noi oggi viviamo accanto a queste persone, non sappiamo la loro storia. Ogni persona che incrociamo ha una storia. Beh, io ce n'ho una magari banale, però questa donna ha una storia drammatica. Allora, in funzione dello scrittore è anche quella di capirle queste storie, di raccontarle queste storie. Vi leggo solo questa donna che vive in provincia in Campania, a Rienzo, e emigra. È una storia un po' complicata, ma se volete la sentite su internet perché è tradotta anche in tedesco, eh? Molto bene, è una donna molto... Isabel User, devo ringraziarla qui, perché è una traduttrice molto brava, molto bella, che mi ha dato dei consigli per l'originale. Questo, i traduttori più bravi sono quelli che correggono il testo dello scrittore. Perché era molto difficile tradurre questo testo, perché lei parlava in un modo diciamo, miscolando l'italiano col dialetto, col francese. Questo è un problema. Allora io ho cercato di rendere comprensibile il testo. Tutti mi dicono, il titolo è Il muro di Maria, perché dice questa donna, io è come se avessi davanti un muro. Je devant moi un mur, no? È l'analfabetismo, no? Non riesco a comunicare, non riesco a scrivere, è come se avessi un muro davanti. Tutti mi dicono che io ho avuto questo shock quando ero bambina, con la maestra. Lei mi picchiava sempre. Io avevo paura. E quando si faceva giorno, io non potevo vedere il giorno che si faceva. Perché dovevo mettere i piedi dentro in quella scuola. Lei ha incominciato subito a picchiare. Picchiava gli altri, va bene. Ma con me si era proprio impuntata. Sono andata a scuola 2 o 3 mesi perché lei mi picchiava. E un giorno che lei mi ha picchiato, le mie mani sono diventate così grosse perché lei mi picchiava con la baguette. Per punizione dovevo starmi inginocchiata con il grano turco sotto i ginocchi. Il mattino andavo alla scuola e il pomeriggio andavo a cucire. Ma un giorno ho detto no. Ho comandato io, ho comandato con la mia testa. Ho detto basta con questa scuola. Perché io, come avevo i genitori analfabeti pure, che non sono mai andati alla scuola e non sanno la grammaire, non potevano spiegare alla scuola cos'è. E allora ho comandato io, ho detto, ma io sono proprio una scema, io vengo qui e mi prendo le botte, perché non so mettere la A e la B tutta una in fila all'altra, io vengo a perdere il tempo qui a scuola. Perché a scuola non mi davano le 50 lire alla fine della settimana, invece quando andavo là a cucire mi davano 50 lire e io dovevo portare a casa un po' di soldi, a quei tempi lì. Adesso ce n'ho 60, ma a 4 anni andavo già a cucire. Io non ho mai giocato, non ho avuto mai una bambola io, niente, perché i miei genitori non avevano soldi. Andavo a cucire da una signora, sì, i pantaloni degli uomini. Ho imparato questo mestiere, ho imparato a prendere le misure con il metro e come la signora mi spiegava io facevo. Ho lavorato al paese mio prima che venissi qui, couture d'homme. Erano già tagliati i pantaloni, si andava alla fabbrica, si portavano i pantaloni già cuciti e c'erano tante ragazze che facevano questo mestiere. Per questo io dico che nel mio cervello mi si forma un muro. Viene un muro davanti a me. Questo è il problema mio. Abbiamo fatto di tutto, anche quando ho conosciuto mio marito. Quando io ci ho detto che non sapevo leggere e scrivere, lui ha fatto venire una maestra a casa, era peggio. Per questo io ho sempre questo terrore quando devo affrontare la gente. Allora io tante volte mi scuso con tanta gente. A cosa serve leggere e scrivere? Maintenant c'est la banque qui a tout l'argent, il faut faire le code et l'argent vient. Moi je comprends bien, le telefonino, tout ça, il faut savoir manier ce petit machin. Il faut bien tenir dans la tête. Si vous ne savez pas lire et écrire, comment vous pouvez faire? Ecco, questo è il bilinguismo della testimonianza. Poi c'è un episodio molto interessante sulle guardie di confrontiera, che forse sarebbe da consegnare alla signora Moser, perché un comportamento un po' come dire, non so come definirlo, delle guardie di frontiera non positivo delle guardie di frontiera a Ginevra, della frontiera, può capitare, perché questa portavano del vino, no? Dall'Italia, e insomma questi volevano, insomma, leggerete voi la testimonianza, un piccolo episodio, niente di tragico, una piccola cosa che succede tutti i giorni. Voilà, questo è il mio lavoro, vi ringrazio gli organizzatori per avermi coinvolto in questa operazione, io spero che vada bene, io ho dato un foulard senegalese e una toaglia napoletana come simbolo, no, della provenienza di queste due donne. Voilà. Grazie. Merci.